I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un grande maestro del cinema, uno che lo stesso Ingmar Bergman definiva appunto forse il più grande regista che avesse conosciuto. Lui diceva: è capace di restituire attraverso il film la vita così com'è, con l'impressione veramente che sia vista attraverso il sogno. E stiamo parlando di Andrei Tarkovsky, di cui ricorre quest'anno il 30° anniversario dalla morte. Una rassegna cinematografica dedicata appunto ad Andrei Tarkovsky sarà ospitata presso lo Spazio Cinema Alfredo Bini di Montalto di Castro, che è diretto da Donatella Bagliva, nostra ospite al telefono. Benvenuta Donatella.
Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità di questo incontro. Grazie.
Tu hai conosciuto Donatella Andrei Tarkovsky, hai collaborato con lui nei suoi ultimi lavori e hai diretto anche un documentario su di lui che si intitola Un poeta del cinema. E vuoi un po' raccontarmi com'è stato il tuo incontro con Andrei Tarkovsky e che cosa ti ha lasciato quell'incontro?
È stato un incontro importantissimo. La prima volta che ho visto Andrei era una proiezione cinematografica all'interno della Rai in Viale Mazzini. Eravamo tutti e due stati invitati, lui era appena arrivato dalla Russia da poco, eravamo stati invitati a questa prima di questo film. Io sono uscita perché non mi piaceva il film, dopo un po' però ho aspettato fuori degli amici, dopo un po' ho visto questo signore che usciva anche lui e ci stavamo fuori dalla...
Neanche a lui piaceva il film.
Neanche a lui piaceva il film, ci siamo trovati noi due fuori sotto gli alberi in Viale Mazzini, ma non conoscendoci, ognuno passeggiava per conto proprio. E poi alla fine, quando è finito il film, sono andata a recuperare i miei amici dentro. Fatalità, i miei amici erano anche i suoi amici. E quando lui ha saputo che io mi stavo occupando di montaggio, di televisione, così, e lui mi ha subito detto: a me mi manca molto il montaggio, posso venirti a trovare, dopo che insomma abbiamo parlato un po', ma con un italiano insomma che non parlava italiano, sì. Tradotto da mio amico che parlava anche lui russo. E così è iniziata la storia ed è diventato poi il mio maestro di lavoro, insomma. Io devo molto ad Andrei Tarkovsky per quanto riguarda il mio lavoro.
Tu hai lavorato con lui sul set di quale film?
Di Nostalgia, l'unico film girato in Italia.
Sì.
E ho realizzato anche, io ho fatto una trilogia, oltre che Un poeta nel cinema, ho fatto quest'altro film che si chiama Andrei Tarkovsky in Nostalgia, e ho seguito tutte le riprese sul film, il suo rapporto con gli attori, è molto molto interessante. E un altro invece che si chiama Il cinema, è un mosaico fatto di tempo, che tra l'altro è un incontro di lui con i giovani, molto molto, molto interessante. Allora,
la rassegna si apre il 23 aprile, sabato, alle 18, con proprio il tuo documentario Un poeta del cinema, e dopodiché con una serie di interventi. Interverranno Massimo Nardin, docente universitario, sceneggiatore e regista, che è autore di Evocare l'inatteso, lo sguardo trasfigurante nel cinema di Andrei Tarkovsky, e che introduce poi un film emblematico nella cinematografia di Tarkovsky, Lo specchio. Perché avete scelto quel film per cominciare?
Perché Lo specchio penso che è un po' la storia della sua vita, secondo me. Lo specchio, l'infanzia di Ivan, è molto importante nella cinematografia di Tarkovsky. Sono i due più significativi. Vabbè, sono tutti importanti,
certo,
quelli che ha fatto Andrei Tarkovsky, però questi due... io sono particolarmente legata a questi due titoli.
Un senso però autobiografico forse si può leggere anche nel suo ultimo film, Sacrificio.
Beh, il Sacrificio, secondo me, dal e come l'ho visto io e come ne avevamo parlato prima della realizzazione del film con Andrei, è stato il suo testamento spirituale, secondo me, il suo, non lo so, sentiva di dover partire, di dover fare questo viaggio, e ha deciso di fare questo sacrificio. È stato un po' un saluto o una riapertura alla sua vita, non so, dipende come vogliamo interpretarlo.
E il film è uscito, non ricordo se lui era appena morto, comunque insomma era veramente ormai in fin di vita.
Era in fin di vita, sì, era a Parigi ancora, sì.
Sì, lui è morto giovanissimo, aveva poco più di 50 anni.
54 anni aveva, purtroppo. È un grande peccato aver perso un artista così, che insomma poteva stare ancora con noi in questo momento. Mm-hmm. Poteva aver fatto altre opere così importanti come tutte quelle che aveva già realizzato.
Io prima facevo un riferimento a Ingmar Bergman, che era un autore di cui lui apprezzava moltissimo, in particolare alcuni film come Persona o come Il posto delle fragole. E, quali sono secondo te i maestri del cinema che in qualche modo sono stati maestri per Tarkovsky, cioè che lui aveva come punti di riferimento?
Ma sono stati la cinematografia francese, gli piaceva tantissimo, adesso non ricordo i titoli dei film, degli artisti che l'hanno realizzato. Ingmar Bergman secondo me era il suo preferito, gli piacevano tutti i lavori di Ingmar Bergman. Non amava il cinema americano, assolutamente no, e poi aveva una grande passione per il cinema italiano, ma amava i primi film di Fellini fino alla l'ultimo prima della Città delle Donne. Dalla Città delle Donne in poi diceva che Fellini si era un po' perso nelle nuvole, questa era la sua frase, però lo amava moltissimo, come amava Pontecorvo e Monicelli e Antonioni, insomma questi grandi artisti.
Sì, nel film che avete, in cui tu hai collaborato, no? Dicevamo Nostalgia, c'era tra l'altro un attore bergmaniano, c'era Erland Josephson,
sì, ha lavorato, ha fatto tantissimi lavori con Bergman. Lui, come dicevo prima, era uno degli artisti preferiti di Bergman, per cui amava anche gli attori che Bergman sceglieva. Josephson si vede molto in quello che io ho realizzato, Andrei Tarkovsky in Nostalgia, che insomma parla lui stesso del rapporto con Tarkovsky, che è molto molto interessante da ascoltare in questo film, Andrei Tarkovsky in Nostalgia. Sì.
Sì. I tuoi documentari hanno sempre, devo dire, dei titoli molto suggestivi e che c'entrano proprio il punto, no? I vari documentari che ho visto realizzati da te hanno appunto sempre questa caratteristica. Quello che hai dedicato, dicevamo, a Tarkovsky, uno dei tre, è Un poeta del cinema, che è quello che verrà presentato appunto sabato 23.
Sì.
Perché accosti poesia e cinema nel caso di Tarkovsky?
Perché quando io ho iniziato a vedere i film di Tarkovsky, che era completamente sconosciuto per me Tarkovsky, prima di questo incontro, in questa proiezione, ho visto che ogni sua inquadratura, ogni suo pensiero sui dialoghi, per me era una poesia. E un'altra cosa molto importante, che se non lo so, ho notato perché ho fatto le prove, perché ho iniziato la mia carriera lavorando in pellicola e ancora quando posso lo faccio adesso, la mia più grande passione era quella di bloccare qualsiasi fotogramma di un'inquadratura di Andrei Tarkovsky, e sentivo la necessità di questo fotogramma, che poteva essere un quadro, se avessi saputo dipingere, da portare alle mostre. E ogni fotogramma di tutte le sue inquadrature è una pittura, per cui ho messo insieme, non so, forse la poesia, la bellezza, la pittura, che poi è l'essenza del cinema, e ho tirato fuori questo titolo, Un poeta nel cinema.
Tarkovsky tende a rivolgere la sua macchina da presa leggermente verso il basso, no? In realtà guarda verso la terra. Però misteriosamente evoca l'assoluto. Perché succede questo?
Sì, secondo me la Terra è la vita per lui. Non dimentichiamoci che anche viene un po', lui non è stato un lungo periodo dalla scuola di Alexandre Dovzhenko, che ha fatto il film più bello della storia del cinema, uno dei film più, 9 film più belli della storia del cinema, che si chiama proprio La Terra, e lui aveva questo rapporto molto importante con la Terra.
Sì.
Diceva che la natura, la bellezza che c'è sulla Terra, che viene da sé, non devi fare nulla, basta che tu inquadri, metti l'obiettivo verso la Terra e già è arte questo, senza far nulla, la cosa più semplice che c'è nella
sì.
vita, se ci pensi.
È un atteggiamento proprio di contemplazione, no? della
sì,
bellezza.
Sì, sì, sì. Ma lui era molto contemplativo.
Bene, allora volevo ricordare ai nostri ascoltatori gli appuntamenti. Si parte quindi sabato 23 aprile alle 18 con il documentario Un poeta del cinema, l'intervento del professor Nardin e quindi la proiezione dello Specchio, che è il primo film della rassegna. Domenica 24 invece alle 18 l'infanzia di Ivan e alle 20:45 Solaris, e si prosegue fino a giovedì ogni giorno con Andrei Rublioff lunedì, Stalker martedì, Nostalgia mercoledì 27 e infine Sacrificio, appunto il suo ultimo film, giovedì 28.
Io volevo ricordare
sì.
che ho dedicato un museo del cinema ad Andrei Tarkovsky, che sono riuscita a montarlo appunto in questo comune a Montalto di Castro, e sono molto orgogliosa di aver fatto questo, dove c'è dentro tutti i suoi materiali, tutti i suoi oggetti di lavoro, cose personali, è una mostra fotografica dedicata a lui,
sì, sì, sì.
Foto realizzate da lui, sì.
E anche lettere e altri oggetti suoi,
sì,
personali.
Sì,
quindi...
sì, c'è moltissimo materiale, devo dire, insomma, sono riuscita a mettere in piedi questo museo, che è molto bello.
Preziosissimo.
Vale la pena visitarlo.
A Montalto di Castro.
Montalto di Castro, sì.
Benissimo, allora... Bene. Grazie a Donatella Baglivo di essere stata in nostra compagnia, e vi ricordo appunto che la rassegna sarà ospitata allo Spazio Cinema Alfredo Bini, appunto di Montalto di Castro. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, buona giornata, buon lavoro.
E adesso parliamo di un film che è appena uscito nelle nostre sale. Si tratta di un'opera prima di Walter Nestola, dal titolo Briciole sul mare. È Walter Nestola che è regista e interprete di questo film, è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie mille, salve, grazie per l'invito.
Allora, un'opera prima non è una cosa facile per un giovane attore,
sì,
e appunto, regista.
Sì. Tra l'altro ho scritto insieme a Guido Cerniglia anche la sceneggiatura. Abbiamo fatto dall'A alla Z tutto quello che si doveva fare,
sì.
dalla sceneggiatura alla produzione, alla post-produzione e poi anche alla distribuzione.
Il film è ambientato, e direi che è quasi un personaggio stesso del film, nel Sud Italia, in particolare nel Salento e in Sicilia. Perché hai scelto queste due locations?
Ho voluto girare la prima scena del film a Copertino, che io sono di Copertino, omaggiando San Giuseppe da Copertino, che sono particolarmente legato, come tutti i copertinesi, tra l'altro.
Immagino, certo.
Santo dei voli, insomma.
Certo.
Da lì siamo sbarcati in Sicilia, proprio è la storia di un pescatore salentino che si ritrova casualmente in Sicilia, dall'altra parte
d'Italia. Perché si addormenta, no?
Si addormenta, quindi molto grottesca come storia, a Marsala. A Marsala perché nel mio immaginario comunque Marsala è l'Italia, inizia dall'Italia da lì, no? Quindi poi perché la prima città che ho visitato in Sicilia è stata proprio Marsala, un po' d'anni fa, e mi hanno incantato queste saline, le saline di Marsala famose, i tramonti, questa cultura che assomiglia molto al Salento. Quindi da lì sono riuscito a scrivere qualcosa che era mio e farlo traslocare anche in Sicilia, perché raccontando una mia qualcosa che conoscevo, lo potevo raccontare anche in una zona che non era la mia, quindi la Sicilia.
Ma ci sono anche delle scene che sono state poi girate negli Stati Uniti?
A New York sì, abbiamo girato poche scene, proprio perché volevo dare il senso, l'idea di non lasciare la nostra terra, no? Quindi spesso in questi giorni specialmente le persone vanno via per lavorare, per cercare fortuna altrove, ed è un passato che si ritrova anche nel presente e magari, non lo so, spero di no, nel futuro. E quindi volevo proprio far ritornare l'idea di rimanere nella nostra terra, perché è ricca di risorse, se si sanno prendere queste risorse, secondo me il lavoro si trova anche in Italia. E quindi ho fatto il personaggio Salvo che va in America ma ritorna subito perché non si trova bene.
Ascoltiamo il trailer del film.
Io sono... Passavo di qui e volevo vedere se era tornato Salvo.
Papà, hanno profugo!
E lui chi è?
Un conte, lo abbiamo pescato in mare.
Pescato? E che è un tunno?
Ho una sorpresa per te.
E ora sto tuo caffè qui paga.
Accursio! C'è un cadavere morto!
La polizia non ha ancora stabilito se si tratta di omicidio o suicidio.
Tu non sai amare.
Glielo hai detto mai alla tua ragazza che le vuoi bene?
Fai, mi lasci qua.
Buonanotte, Salvo.
Maria! Ti voglio bene!
Parlavi delle risorse prima, no? che l'Italia ha, e tra queste risorse c'è anche la giovinezza, cioè i talenti appunto degli italiani più giovani, che sono spesso costretti a lavorare fuori o a prestare appunto la loro opera magari proprio fuori dall'Italia, che è un problema grave per il nostro paese. Però è difficile per un giovane regista che vuole cominciare trovare il modo di fare un'opera prima, come è successo per te, o una serie di circostanze ti hanno tutto sommato sorpreso e facilitato il lavoro, non so.
Guarda, sicuramente la difficoltà nel fare un film, insomma, è ovvia, specialmente poi se è opera prima. Sicuramente fin da piccolo mi hanno insegnato al sacrificio, quindi per me lavorare per una cosa che amo Non era tanto un lavoro difficoltoso per me, perché comunque vedo sempre con una certa leggerezza tutto il lavoro che faccio. Quindi per me mi rilassa. Io quando lavoro sul set è una specie di rilassamento, una terapia. Poi girando nelle campagne sul mare, cioè più terapia di così non si può. È difficile sicuramente, grazie anche all'aiuto di tutti gli attori, gli amici attori, allo sceneggiatore Guido Cerniglia che mi ha aiutato nello scrivere, poi a Nino Chirco che è il produttore, alle musiche di Loriana Lana. Cioè è un insieme, una squadra che amava questo progetto, ci ha creduto e siamo andati avanti fino alla fine.
Nel film si intreccia poi una storia d'amore, come ovvio, perché questo giovane appunto sbarcando in Sicilia non può che innamorarsi, evidentemente. Tutto gira attorno ad un braccialetto ritrovato e poi, sì, cioè, quindi c'è questa storia un po' misteriosa, che diventa ad un certo punto anche un giallo abbastanza intricato e pericoloso. Però Poi scegli invece un colpo di scena che non vogliamo rivelare ovviamente, ma che in qualche modo rialleggerisce, ecco, il tono della storia.
Sì, è una commedia all'italiana, quindi sono riuscito a parlare di commedia in questi tempi difficili, che comunque la commedia all'italiana si basava aveva degli aspetti diversi da quelli che possono essere i tempi di oggi, quindi sono riuscito a levare tutte le tecnologie, anche se il film è ambientato nei giorni d'oggi.
Non compare neanche un cellulare, vero?
Non ci sono cellulari, non ci sono computer, solo libri, c'è il rapporto tra le persone, mamma e figlio, amici, fratelli, e tra ragazzo e ragazza, fidanzati. E quindi sì, questo è stato difficile, ma nello stesso tempo mi ha facilitato, perché la commedia all'italiana, come sappiamo, c'è sempre qualcosa all'interno di giallo, quindi si ritrova questo giallo all'interno di questa storia che un po' ti tiene fermo lì, dice: che sta succedendo? No, ma non capisco come mai sta dicendo questa cosa. Poi alla fine ritrovi tutta questa commedia romantica all'italiana, c'è pure qualcosa di poesia che Guido Cerniglia, oltre ad essere sceneggiatore e anche attore, crea questa armonia in una scena dove c'è una mucca. Questa è una scena, credo che sia la più lunga di tutto il film, dura 4 minuti, c'è la luce del tramonto in mezzo agli uliveti e questa mucca, e poi Salvo, che sono io, che mungo la mucca, cioè delle cose che non si vedono in un film d'oggi, perché io ho voluto raccontare questo perché lo so come si fa. Io ho vissuto fino a qualche anno fa in campagna, quindi studio anche agraria, quindi un po'. E proprio, e alla fine c'è il colpo di scena, che non voglio svelare,
no,
che crea tutto, si capiscono tutti i perché di tutte le scene,
tutto quello che è rimasto sospeso, diciamo.
Sì, alla fine abbiamo tutto una risposta a tutti i perché. E poi il film diventa, da commedia all'italiana, anche romantica, perché comunque c'è quest'amore che ritorna, l'amore che vince.
Sì.
Comunque
l'attrice che recita con te è?
Lorena Noce, di Trapani.
E poi c'è ancora
un Sergio
volto
Friscia,
molto noto esatto, alla televisione.
Sì, alla televisione, anche al cinema. Sì. Lui interpreta questo ruolo di poliziotto un po' maldestro, pasticcione, quindi molto comico. Cioè, appena lui compare nello schermo al cinema, io ieri stavo a Trapani e guardavo le persone che ridevano subito appena
beh,
compare,
certo,
perché è un modo di fare fantastico. Sì.
Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, il film è già stato nelle sale romane, adesso sta girando appunto
girando
la penisola, ma sicuramente ritornerà appunto nelle arene estive,
nell'estate, d'inverno, poi andiamo anche a Boston perché abbiamo girato a New York, quindi New York e Boston, e poi andiamo la prossima settimana il 27, il 28 e il 29 a Lecce.
Sì.
E facciamo un po' di tappe, Sciacca, Mazara, poi andiamo a Nord Italia, un po' un tour cinematografico.
Sì, benissimo. Quindi appunto Briciole sul mare di Walter Nestola, che è stato nostro ospite in studio e che ringraziamo di
grazie mille,
averci
grazie mille
parlato di questo film.
Grazie.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.